cuori per questa Nice Dream e anche messaggi. Questo grandissimo pezzo, uno dei miei preferiti, era Preki Day, proprio così. Allora, Popolare Network, a seguire la Newsline a cura della nostra redazione con Domenico Guarin.
Buonasera dalla redazione, le notizie delle 18.30. Stati Uniti, la cantante Taylor Swift annuncia il suo voto per Harris e fa infuriare Trump. Pagherà un prezzo per questo, dice l'ex presidente. Il sostegno della pop star può aiutare la candidata democratica tra i giovani, ma per Harris restano altre sfide. La principale, l'economia, convincere la classe media che ancora non si fida del tutto di lei. In Ucraina il governatore di Donetsk denuncia la morte di 3 civili negli attacchi russi delle ultime ore. A Kiev oggi la visita del ministro degli esteri statunitense e di quello britannico, che annuncia altri 700 milioni di aiuti militari. Da Mosca l'agenzia ufficiale TASS dice che l'esercito di Putin sta riconquistando terreno nella regione di Kursk, occupata parzialmente ad agosto. A Gaza, secondo l'agenzia WAFA, l'esercito israeliano ha commesso 4 massacri in 24 ore, causando la morte di 64 civili. Almeno 14 persone sarebbero state uccise da un bombardamento su una scuola usata come rifugio. In Cisgiordania il Ministero della Sanità palestinese parla di 5 vittime in un attacco sulla città di Tubas. Abbiamo colpito una cellula terroristica, dice l'esercito di Netanyahu. Il sindaco di Genova Bucci, candidato della destra in Liguria, scelta obbligata per superare lo stallo del dopo Toti, tra veti incrociati e rischio di sconfitta. Il governo in alto mare sulla manovra è costretto a rinviare la presentazione del piano di bilancio. Bruxelles potrebbe concedere più tempo, ma trovare le risorse per Giorgetti non sarà impresa facile. Intanto l'Istat certifica che anche l'export va male, smentendo l'esecutivo. Chi blocca strade e ferrovie rischia fino a 2 anni di carcere, lo prevede un articolo del DDL Sicurezza approvato oggi alla Camera. Via libera anche al nuovo reato di occupazione arbitraria di un'abitazione, la pena da 2 a 7 anni, insorgono le opposizioni, provvedimenti liberticidi contro famiglie, lavoratori e studenti. Sono le 18.32 minuti, per il momento è tutto, con il giornale radio ci risentiamo alle 19.30.
Sembra impossibile agire per un mondo senza guerra. Tutto è impossibile, finché non si trova il modo di realizzarlo. Dona il tuo 5 per 1000 a Emergency. Codice fiscale 971-471-10155. Scopri di più su emergency.it/5 per 1000.
Controradio. Newsline Estate.
Sono 18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline serale di Controradio con le notizie a cura della redazione. Apriamo con la cronaca, fermo non convalidato, arresti domiciliari per Cinzia Dalpino, la 65enne imprenditrice via Regina, arrestata con l'accusa di omicidio volontario del 47enne Said Malkun, investito più volte in auto domenica sera a Viareggio. Questa mattina per la donna nel carcere di Pisa c'è stata l'udienza di convalida del fermo. Per la donna la procura aveva chiesto la misura della custodia cautelare in carcere, invece il suo difensore, l'avvocato Enrico Marzaduri, aveva fatto richiesta che non venissero applicati provvedimenti o al massimo misure alternative al carcere. Il suo obiettivo era quello di recuperare la borsa, non quello di uccidere. Questo è quanto avrebbe detto, rilasciando una dichiarazione spontanea, al GIP di Lucca Cinzia Dalpino, la imprenditrice arrestata. Questa mattina la donna si è presentata davanti al giudice per l'udienza di convalida del fermo, provvedimento, come detto, quest'ultimo poi non convalidato dal GIP, che nei confronti della donna ha disposto solo la misura della custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Nel corso dell'udienza, svoltasi al carcere Don Bosco di Pisa, dove era stata portata la donna dopo il fermo, la 65enne ha ripercorso quanto accaduto domenica sera, dalla cena con le amiche all'incontro con l'uomo che le ha portato via la borsa. Recuperare il contenuto della stessa sarebbe stato il suo obiettivo, come ha raccontato la donna agli inquirenti. Non avrebbe chiamato poi la polizia subito perché il telefono era rimasto nella borsa. La donna avrebbe anche precisato di non essere stata minacciata con un coltello, ma che il 47enne le avrebbe detto che l'avrebbe usato se non le avesse dato la borsa. Quanto ha preso la polizia addosso all'uomo, non avrebbe trovato alcuna arma. Sulle modalità del furto, sembrerebbe che l'uomo abbia preso la borsetta dopo aver aperto la portiera dell'auto della 65enne. La signora voleva fermarlo colpendolo alle gambe, non voleva ucciderlo. Questo quanto ha detto dopo l'interrogatorio di garanzia, come ha detto l'avvocato a proposito appunto di quanto accaduto. Fecondazione assistita per le donne single, la legge 40 del 2004 è di nuovo sotto la lente dei giudici della Consulta, a cui è ricorso questa volta il Tribunale di Firenze grazie all'azione di una quarantenne assistita da un team di legali dell'associazione Luca Coscioni. Particolari da Sandra Salvato.
Legge 40 sulla fecondazione assistita e donne single. Facciamo chiarezza. È questa in sostanza la richiesta del Tribunale di Firenze alla Corte Costituzionale attraverso una questione di legittimità nell'ambito di un procedimento portato avanti da Evita, quarantenne torinese che desidera accedere alla PMA, procreazione medicalmente assistita, in un centro ad hoc in Toscana. Grazie ai legali dell'associazione Coscioni, coordinati dall'avvocata Filomena Gallo, la giovane donna va a scuotere nuovamente l'impianto di una legge più volte oggetto di sentenze che ne hanno ammorbidito la ratio, grazie alle molte lotte e contestazioni nel corso degli anni fin dalla sua pubblicazione nel 2004. Adesso nel mirino c'è l'articolo 5 che sancisce lo stop all'accesso alle tecniche di riproduzione da parte di persone single, un veto che contrasta, fa sapere l'associazione, con i principi costituzionali come il diritto all'uguaglianza, alla salute e alla libertà di autodeterminazione e a quelli sanciti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ossia il diritto incoercibile della persona di costituire una famiglia, al rispetto alla vita privata e familiare, al diritto all'integrità fisica e psichica. Al turismo procreativo Evita ha preferito affermare il proprio diritto riproduttivo qui nel suo paese, dove la fecondazione eterologa è legale dal 2014, e fare un passo avanti verso questa ulteriore conquista non creerebbe nessun vuoto normativo e supererebbe, scrive il giudice nell'ordinanza, una irragionevole disparità di trattamento. Alla Consulta l'ultima parola, forse, su un lavoro legislativo che sta mostrando tutti i suoi limiti.
Noi ci stiamo abituando al fatto che è un sistema italiano in cui l'investimento per l'università, la ricerca e lo sviluppo, il rapporto al PIL è nettamente al di sotto della media europea, ma non solo, al di sotto di molti paesi del centro Africa e dell'Asia centrale. Questo è drammatico, è la radice dei problemi. Ci aspettiamo una protesta popolare, lo ha dichiarato Riccardo Zucchi, rettore dell'Università di Pisa. Sentiamo.
È una cosa che secondo me dovrebbe essere portato più incisivamente al centro del dibattito pubblico, perché noi, questo è un comunicato della CRUI, quindi una voce ufficiale, stiamo rischiando seriamente di qui a pochi anni la devastazione realmente dell'università pubblica italiana. Questo bisogna che tutti se ne rendano conto, perché gli ulteriori tagli alla ricerca, quest'anno si parla di un taglio di 500 milioni al fondo di finanziamento ordinario all'università. Come CRUI abbiamo protestato, aspettiamo ancora di vedere come va a finire. Ma tanto per farvi capire l'assurdità, qual è la principale fonte di uscita per l'università? Pagare gli stipendi. C'è stato un adeguamento ISTAS, giusto, santo e doveroso, perché il costo della vita aumenta, però non c'è stato adeguato all'aumento ISTAS il finanziamento. Quindi è come dire, pagateli di più ma pagate voi. Ecco, tanto per dire l'assurdità del sistema. Questo, unito al sviluppo delle telematiche, per carità, ottimi colleghi e tutto quanto, ma le telematiche non sono università in senso proprio, ma anche al rapporto diretto, maieutico fra docente e studente, ma anche a tutto l'aggancio alla ricerca. Ecco, sottofinanziamento, agevolazioni non controllate da telematiche mettono realmente a rischio il finanziamento e la sopravvivenza dell'università pubblica italiana, che secondo me, non solo secondo me, è una delle maggiori.
E a proposito appunto di università, oggi studenti di noi in aula all'Ateneo Fiorentino, l'immatricolazione ai corsi laurea triennale a ciclo unico ad accesso libero scadono il prossimo 8 novembre. Sono partite questa mattina le iscrizioni agli anni successivi al primo. Alcune delle novità: il punto sull'offerta formativa, sul diritto all'abitare degli studenti fuori sede. Lo abbiamo chiesto alla rettrice Alessandra Petrucci.
Abbiamo circa 148 corsi di laurea, quindi abbiamo, diciamo, la possibilità di spaziare su molte discipline, e penso che possano intercettare anche i desideri, le volontà, le inclinazioni dei nostri futuri studenti. Abbiamo anche dei corsi internazionali, perché 38 lauree sono organizzate in collaborazione con università straniere e 14 percorsi sono completamente svolti in lingua inglese. E quindi abbiamo anche attivato uno sportello di accoglienza e orientamento.
Come sta procedendo il tavolo con l'amministrazione per il diritto all'abitare anche universitario?
Abbiamo un colloquio continuo con le istituzioni e anche con i principali portatori di interesse, in primis gli studenti. Con l'amministrazione comunale stiamo cercando di lavorare, e credo che qualche risultato sia stato ottenuto, perché ricordo che è stato finanziato il progetto dello studentato dei Lupi di Toscana. Va vista anche un po' la grande Firenze, nel senso che bisogna cercare di valorizzare anche zone che tra l'altro sono facilissimamente raggiungibili e che possono portare agli studenti un contributo in forma abitativa molto interessante.
E il 27 settembre torna in tutta la Toscana la Bright Night, la notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, promossa dagli Atenei Toscani insieme ad un'ampia rete di enti di ricerca con il sostegno alla Toscana nell'ambito del progetto Giovani Sì. Sono davvero tantissimi gli eventi che troverete sul sito dedicato bright-night.it. Sulle iniziative, sul significato di questa giornata sentiamo il presidente della Giunta Regionale Toscana Eugenio Giani e l'assessora all'istruzione Alessandra Nardini.
La ricerca è fondamentale, la Toscana è regione di ricerca e noi sappiamo che la nostra è una regione che nel suo DNA ha da un lato la cultura ma dall'altro la scienza, e con la scienza la ricerca a ogni livello, perché la civiltà umana si eleva attraverso investimenti e risorse che dedichiamo alla ricerca. La regione toscana sta facendo questo, ogni anno vede nella giornata della ricerca, quest'anno il 27 di settembre, un modo per sensibilizzare la popolazione. La ricerca prima di tutto.
Questa è un'edizione molto importante perché, come ogni anno, coinvolge non solo le nostre tre città universitarie ma in maniera diffusa di fatto tutto il territorio toscano. Per noi è un appuntamento importantissimo la notte delle ricercatrici e dei ricercatori. Quest'anno c'è anche una grande novità, c'è un'attenzione particolare attraverso le Bright Women, cioè ha appunto il tema delle donne, non solo quindi donne impegnate nella ricerca ma anche le ricercatrici ricadute che la ricerca poi può avere sulla vita delle donne, anche nel rimuovere quelle disuguaglianze, quelle discriminazioni intollerabili, e la rimozione dei pregiudizi, le discriminazioni, degli stereotipi resta uno dei nostri obiettivi principali. Quindi proveremo, come dire, a raccontare da un lato il talento femminile, ma dall'altro anche a capire quali sono le ricadute, appunto, che possiamo utilizzare al meglio proprio per costruire una società più giusta, una società più uguale a partire da diritti di tutte le persone.
Per un difetto di notifica ha slittato il processo di appello agli ex caporali della Folgore Alessandro Panella e Luigi Zabara, condannati in primo grado il 13 luglio dell'anno scorso rispettivamente a 26 e 18 anni per la morte di Emanuele Sceri. Il 26enne siciliano para della Folgore è trovato privo di vita nella caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto del 1999, concorso in omicidio e l'accusa contestata. Condividere ed analizzare informazioni per prevenire e contrastare cyberattacchi, segnalare le emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti informatici, identificare l'origine degli attacchi che hanno come obiettivo la cooperativa, sensibilizzare il grande pubblico sui rischi informatici e creare anche una consapevolezza partecipata su come agire e difendersi rispetto alle minacce digitali. Sono alcune delle azioni previste dal protocollo d'intesa per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici su sistemi informativi critici sotto scritto da Unicop Firenze, della Polizia Postale. Lorena Laspina è dirigente del COSC Polposta.
Abbiamo pensato peraltro che nella cornice di un più ampio progetto che prevede anche la diffusione di clip audio o video all'interno di luoghi in cui è particolarmente importante l'affluenza del pubblico, Unicop potesse essere un partner importante per aiutarci in questa campagna di sensibilizzazione. Sì, un appello è quello di cercare di essere responsabili, pensare sempre prima di cliccare sulla tastiera di un tablet o di un telefono, perché come diciamo costantemente nelle numerose campagne che facciamo anche proprio nelle scuole già a partire dalle elementari, purtroppo il click è un momento irreversibile e quindi è difficile poi tornare indietro. Quando si hanno dubbi è sempre bene confrontarsi, raccogliere informazioni, chiedere a un adulto e soprattutto non esporre mai fotografie, dati personali o sensibili divulgandoli in rete.
Truffe informatiche sono in grande ascesa, qual è la tipologia più frequente?
Continuano ad essere frequenti quelle attraverso il cosiddetto phishing o smishing, quindi messaggi che ci arrivano via email o con sms, che cercano anche di creare una certa pressione, una certa preoccupazione per indurci a fare delle operazioni attraverso i nostri conti correnti in termini molto rapidi o per indurci a cliccare sul link che spesse volte, e questo dobbiamo sempre ricordarlo, rimandalo a pagine clone, ad esempio anche di istituti di credito che possono essere pure quelli di cui noi siamo clienti e molto spesso lo sono, facendoci ritenere che sia la pagina reale, inducendoci ad inserire le nostre credenziali che poi vengono utilizzate dai malviventi ovviamente per sottrarci denaro.
Dal 13 al 30 settembre torna con la sua seconda edizione Palazzuolo Strada Aperta, festival di interventi di arte urbana sulle serrande di via Palazzuolo con l'obiettivo di contribuire alla rigenerazione dell'area. In programma attività culturali, nuovi spazi espositivi, tour del quartiere di San Paolino e due mostre collettive. L'intervento è organizzato da Associazione a Testa Alta, curato da Street Lewis Gallery. Sentiamo l'assessore comunale alla cultura Giovanni Bettarini e Sofia Bonacchi della Galleria.
Questo è un bellissimo festival, faccio i miei complimenti a Sofia Bonacchi, alla Street Level Gallery e all'Associazione a Testa Alta, perché questo è il secondo anno del festival che popola la strada di artisti, e ci saranno 15 artisti che per 15 giorni si occuperanno 15 mandoni che diventeranno opere d'arte, con un'idea che noi abbiamo, che l'arte urbana è un elemento non semplicemente di decoro ma di sviluppo e di identità della città. Questo è molto importante. Firenze è nata intorno alla sua arte, l'arte urbana, l'arte di strada deve recuperare un ruolo che noi pensiamo sia decisivo, che possa essere decisivo. Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto su questo, io penso nei prossimi dovremo farlo ancora di più.
Il fatto che si trovi proprio nel cuore di un quartiere abbastanza sotto l'occhio del ciclone, cosa significa?
Questa strada è stata oggetto anche da parte dell'amministrazione di progetti destinati a giovani, alle gallerie e a negozi artigianali. che ha dato anche dei frutti. Io penso che la forte anche presenza artistica che c'è in via Palazzuolo sia una delle leve sulle quali lavorare per i prossimi anni.
Questo è un progetto che avevamo in cantiere come Street Labs Gallery da anni e che ha visto la luce l'anno scorso con il primo bando dell'estate fiorentina. L'idea è quella di creare un presidio socioculturale importante, costante, che crei una rivitalizzazione socioculturale dal basso.
La visitazione del Pontormo, l'opera della Discordia, ha traslocato nel comune vicino, nella Toscana dei Campanili. Fa rumore dunque la nuova collocazione a Poggio a Caiano, seppur temporanea, di una delle opere più importanti di tutto il territorio, il servizio di Giorgio Bernardini.
La visitazione del Pontormo ha lasciato Carmignano. Non si sa esattamente per quanto tempo una delle opere più importanti della provincia pratese, certamente una delle opere più famose al mondo, resterà in trasferta dei vicini di casa di Poggio a Caiano. Forse è anche per questo che oggi, all'arrivo dell'opera, non c'era nemmeno un rappresentante dell'amministrazione del comune che sino ad oggi ha custodito l'opera. Presenti invece i carabinieri della tutela del patrimonio artistico, il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri e la direttrice delle ville e residenze monumentali fiorentine Federica Bergamini. Abbastanza per parlare già di opera della Discordia, in qualche modo, in una querela che coinvolge il capoluogo Prato e Poggio a Caiano, vincitore della disputa. È stata infatti una scelta sofferta quella dei carmignanesi, che hanno dovuto lasciare andare l'opera per via del restauro della chiesa di San Michele, quella in cui era custodita l'opera. Dopo vari tentativi con la soprintendenza e un consiglio comunale molto acceso nel quale si cercava una destinazione alternativa all'opera all'interno del comune, l'amministrazione ha dovuto però cedere alla realtà. Non c'erano luoghi in cui l'opera avrebbe potuto essere collocata in condizioni di sicurezza adeguate. Nel settembre dello scorso anno iniziò il dibattito sul futuro della chiesa, i costi per il restauro, i tempi e dove collocare le opere nel frattempo. Nel gennaio scorso un colpo di scena con la decisione della diocesi di Pistoia, competente territorialmente, di portare tutto a Palazzo Pretorio a Prato, decisione che poi è stata rivista in seguito alla sollevazione popolare e politica all'interno della soprintendenza, che ha optato per la Villa Medicea di Poggio a Caiano, che ospita già un affresco del Pontormo e che ha vinto il concorso Lampo per il progetto espositivo. Oggi pomeriggio, 11 settembre, l'arrivo dell'opera alla Villa Medicea, dove a partire dal 3 ottobre prossimo sarà esposta. Non si sa ancora, per l'appunto, per quanto tempo, tutto quello necessario per restaurare la chiesa di San Michele a Carmignano, un'altra condizione che preoccupa i carmignanesi.
Instabile, culture in movimento. Lo spazio culturale ad alto impatto creativo con circo contemporaneo, teatro, musica, aperitivi al tramonto e bistrò. Tutti i giorni dalle 18.30 alle 2 in via della Funga a Firenze, zona Varlungo. L'ingresso è libero. Seguici su Facebook e Instagram. Mercoledì 11 alle 19, talk sull'ambiente, permacultura verso l'uso sostenibile dell'acqua con Lorenzo Costa. Evento realizzato nell'ambito del progetto Natura e Creatività con il contributo di Estate Fiorentina 2024. Alle 20, live music, Mercury Jam, aperitivo tra vinili e bites.
Cereali Resilienti 3.0, dal seme al piatto, il progetto PSR Toscana di Rete Semirurali. Venerdì 13 settembre dalle 16.30 alle 19.30 al Forno Agricolo Le Pietre di Suvereto, il Mulino Le Pietre in collaborazione con Rete Semirurali organizza l'ultimo di 5 momenti di assaggio e valutazione dei prodotti, con degustazioni di pane, pasta e birra ottenuti da frumenti teneri, duri e monococchi provenienti da popolazioni locali. Dopo la degustazione un'introduzione sulle popolazioni evolutive e sulla loro importanza nel futuro che ci attende. Per tutte le info scrivi a info@semirurali.net.
Apologia della pace, un progetto di Krypton. Dal 16 al 20 settembre alle 18, appuntamento con 5 passeggiate nei quartieri fiorentini, ascoltando parole di pace di grandi testimoni. Giovedì 26 settembre alle 20, un'unica grande preghiera, omaggio a Eti Ilsum. Spettacolo all'Abbazia di San Miniato al Monte con Lorella Serni, regia di Fulvio Cauteruccio. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Info e prenotazioni, organizzazione @teatrostudiocrypton.it. Progetto realizzato per Estate Fiorentina 2024.
L'agile salto improvviso della leggerezza.
È la festa dell'associazione 11 agosto, 12, 13, 14 settembre nel parco dell'Aria Pettini a Firenze dalle 18 alle 23. Tre giorni, tre temi: conflitti, generazioni, politica. Tanti ospiti, incontri e poi musica e cibo. Tre giorni di festa per ritrovarsi e ricostruire le idee, le parole, le forze. Programma completo su associazione11agosto.it e pagine social dell'associazione 11 agosto.
Contro Radio.
Ad alta voce, in solidarietà alle donne afghane, cantiamo tutti e tutte a Firenze, in Sant'Ambrogio, domani, mercoledì 11 settembre, dalle 18.30 alle 19.30, organizzano Donne Insieme per la Pace di Firenze. Buonasera Marisa Nicchi, grazie di essere con
Buonasera,
noi.
Buonasera, grazie, siamo qui in piazza, molte donne hanno risposto al nostro appello, tanti uomini, per far uscire dal silenzio un obbrobio, un abominio che si sta consumando in Afghanistan, togliendo la possibilità alle donne di poter esprimersi pubblicamente cantare, ballare la musica, la poesia, cioè una cancellazione pubblica ed una subordinazione privata. Quindi è inaccettabile questa condizione ed è inaccettabile non reagire come invece stanno facendo, malgrado le condizioni terribili che stanno reagendo le donne afghane a rischio della propria pelle. Cominciano i canti in questo momento perché la nostra forma di lotta è quella di cantare con loro, noi che possiamo farlo in condizioni di libertà e loro che lo faranno a rischio della propria pelle.
Nicchi, la questione afghana, in particolar modo quella delle donne afghane, è uscita un po' dai riflettori, no? Si sono imposte altre urgenze.
Ma noi la vogliamo riportare.
Esatto, l'importante è proprio questo. Cosa si può fare per riportare al centro dell'attenzione una vicenda che, diciamo, è decennale, no?
Sì. Premere intanto le istituzioni locali devono far sentire la pressione democratica di libertà, infatti facciamo appello anche agli enti locali, alla regione, ai comuni, agli organismi internazionali, premere perché venga riconosciuto il crimine di segregazione, di apartheid razziale e sessuale, come un crimine di guerra, come un crimine del diritto internazionale, perché questo non è riconosciuto in questo momento. E invece siamo di fronte ad una organizzazione sistemica della cancellazione femminile, un apartheid che deve essere riconosciuto come un crimine del diritto internazionale.
Cantiamo tutti e tutte, allora Marisa Nicchi.
Purtroppo in questo momento c'è un po' di confusione.
No, va bene, infatti la lasciamo ai canti. Cantiamo tutti e tutte, sarete lì fino alle 19.30, quindi chi vuole può andare in piazza Sant'Ambrogio. Buona serata, buone canzoni allora.
Grazie.
Eh sì, l'abbiamo presa proprio nel mezzo della manifestazione, ma ripetiamo, si va avanti fino alle 19.30, quindi in piazza Sant'Ambrogio a Firenze potete unirvi per questi canti ad alta voce in solidarietà alle donne afghane. Prima delle previsioni del tempo, alcune notizie. Abbiamo aperto la newsline serale parlando degli arresti domiciliari che sono stati comminati alla donna, Via Regina, l'imprenditrice 65enne che ha ucciso un rapinatore investendolo con la propria auto domenica a Viareggio, e c'è polemica per un post su Facebook della consigliera leghista del comune di Pistoia, Cinzia Cardini, che a commento della morte del cittadino di origine algerina 47enne investito di proposito appunto dall'imprenditrice derubata, ha associato quella vicenda alla parrocchia di Vicofaro di Pistoia, come sapete sempre al centro delle polemiche per le questioni migratorie. Ha scritto la consigliera, quando una persona portata ad esasperazione non ragiona più, accadrà anche a Vicofaro e qualcuno brucerà all'inferno. Questo è il post letterale, il post insomma pubblicato ieri, poi cancellato, di cui però PD Toscana ha pubblicato una foto, il primo a rispondere Don Massimo Biancalani, il parroco che da anni gestisce il centro di accoglienza migranti alla sua parrocchia di Vicofaro. Biancalani dice: l'amministrazione comunale di Pistoia, di cui la consigliera leghista fa parte, pensi a sostenere sostenerci invece di attaccarci. Noi esercitiamo un controllo con le forze che abbiamo, svolgiamo una funzione che spetterebbe alle istituzioni. Siamo molto preoccupati per questo accostamento con la vicenda di Viareggio. Via libera del Consiglio regionale della Toscana all'aggiornamento dell'elenco degli alberi monumentali in regione. L'atto illustrato dalla Presidente della Commissione Ambiente Lucia De Robertis del PD è stato votato all'unanimità. Il Consiglio regionale aveva approvato il primo elenco regionale degli alberi monumentali del 2017, salgono ora a ben 165. Certamente è una buona notizia, anche perché si amplia la tutela per gli studenti delle scuole superiori della città metropolitana di Firenze. Invece torna l'iniziativa Bonus Back TPL con un incremento del rimborso del 60%, l'anno scorso infatti era del 40%, sui titoli di viaggio e trasporto pubblico locale. Le richieste si potranno fare online sulla sezione apposita sul sito della città metropolitana di Firenze per tutto il mese di ottobre e novembre. Veniamo al tempo. Per l'appunto, la sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, temporali forti, vento, mareggiate, valido per tutta la giornata di domani, giovedì 12 settembre. Aree interessate sono quelle nord-occidentali, il tratto di costa da nord fino a Piombino, arcipelago compreso, le zone meridionali in corrispondenza della foce del Fiora e dell'Albegna. Le previsioni del tempo sono le seguenti: domani nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio temporale, più frequenti sulle zone di nord-ovest e su quelle centro-meridionali della regione, venti moderati forti di libeccio, raffiche di burrasca sulla costa centro-settentrionale e sull'arcipelago a nord dell'Elba, i mari agitati sul settore centro-settentrionale con probabili mareggiate, mossi o molto mossi sul settore meridionale, le temperature minime stazionarie o in lieve aumento, le massime invece in sensibile calo. Sono le 19 in punto. Giustina ultimamente in regia, la ringraziamo, ma la ritroverete dopo la sigla in conduzione fino al GR Popolare Network delle 19.30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Controradio Newsline Estate.